Ecco, scrivevo che mi sto ponendo appunto da anni la domanda come abbiamo fatto a ridurci così, riferendomi alla situazione che oggi vediamo diffusamente nella Chiesa, che io ho chiamato informaticamente Chiesa 2.0, cioè questo nuovo paradigma, come si chiama, che in realtà è un travisamento perché si sta decostruendo tutto, insomma, no? Quindi... su coloro che oggi sono silenziosi, quasi tramortiti e in qualche modo anche rassegnati all'impotenza, fino a divenire talora allineati, è difficile non vedere all'opera una sorta di anestetico, di oppiaceo somministrato dal demonio stesso, perché bisogna arrivare alla radice delle cose. Con la pazienza degli anni e remotamente addirittura dei secoli, che io qui ho cercato di vedere le radici remote di tutta questa faccenda che abbiamo adesso, che, vabbè, adesso poi lo vediamo. Un anestetico che ha via via intontito anche i formatori, penso soprattutto ai seminari, dove si sono formati i nuovi sacerdoti, ma anche alle università. Pensiamo all'idea dell'università cattolica, che era un'idea geniale, che però per un qualche vizio di sostanza alla fine non è riuscita nell'intento, se non parzialmente, per carità, sono venuti fuori anche fior di personaggi, però, e dopo cerchiamo di spiegare anche oltre questo testo dove è stato l'inghippo, e di conseguenza anche coloro che dovevano essere formati nei seminari, nelle facoltà ecclesiastiche e nelle normali università cattoliche private. Pensiamo anche solo alla Cattolica del Sacro Cuore, che è un po' il modello di tutto questo, dentro cui poi alla fine è esploso il 68, cioè c'era qualcosa che era già sotto la pentola, sotto la cenere in pentola. Studenti che sono diventati prima sacerdoti gli uni, professionisti laici gli altri. Già negli anni 50 Don Giussani si accorgeva che venivano tutti dall'Azione Cattolica, ma non si vedeva. Lui diceva, quando lui iniziò, adesso i più vecchi di noi lo sanno, adesso io sono l'ultra vecchio, quindi lo so ancora meglio di voi, lui diceva, io andavo, scelsi di lasciare l'insegnamento al seminario di Menegono, di andare a insegnare religione, perché vedevo sti ragazzi che erano tutti bravi, tutti di famiglia cattolica, tutte le cose, però a scuola facevano bene il loro... A quell'epoca il motto era fai bene il tuo dovere.
Sì.
Il problema è che chi te lo stabilisce il dovere? Finché sei in un contesto culturale cristiano lo erediti dalla società. Quando il contesto ti cambia, il tuo dovere diventa quello di chi sta governando in quel momento, non te ne accorgi nemmeno.
Sì.
Oggi, dopo 50 anni, questa cosa si è riprodotta all'ennesima potenza. Questo è... Vabbè, adesso non si può ampliare enormemente, però studenti che sono divenuti prima sacerdoti gli uni, quelli dei seminari, professionisti laici gli altri, quelli che hanno fatto l'università o le varie scuole, in questo modo il cosiddetto pensiero debole ha finito per indebolire e dissolvere ogni fondamento che, con una parola impegnativa, possiamo definire metafisico. Metafisico per noi è una parola sballata, perché metafisico per noi fa pensare a una cosa che non esiste, o a una teoria degli angeli, mentre metafisico vuol dire fondamento, cioè ciò che sta sotto la fisica, non al di là, nel senso, certamente in un certo senso sono cose astrattissime, ma sono astratte perché sono fondamentali. Faccio l'esempio dell'alfabeto, per intenderci. Se io voglio scrivere I Promessi Sposi o un romanzo anche più moderno, non so, i Dubliners di Joyce o quello che vi pare, va bene, io ho bisogno di qualcosa che mi permetta di strutturare il linguaggio. Quindi ho bisogno di una sintassi, poi ho bisogno di una grammatica, via di seguito fino all'alfabeto. Quando si dice metafisica nel senso vero del termine, si intende l'alfabeto di qualunque modo di pensare le cose e del modo stesso con cui le cose ci sono, esistono. La struttura fondamentale, le particelle elementari del pensiero e della realtà, se vogliamo, i principi fondamentali. Tant'è vero che oggi la matematica e le scienze fisiche stanno riscoprendo, anche se non si usa questa terminologia, la metafisica come teoria dei fondamenti. Io ho cercato di spiegarla nel mio lavoro interdisciplinare su scienze e fede. Se uno legge le cose che abbiamo scritto lì, vede i più geniali tra i matematici, i fisici, i biologi occuparsi di problema dei fondamenti, di teoria dei fondamenti. Questa anticamente era la metafisica. Non posso dire tutto adesso, comunque le cose le trovate sia sul mio sito sia altrove, ma anche se sono cose che dette in questo modo non è che siano in tanti a dirle, insomma, però è qui il cuore della questione. Fondamento quindi che serviva per, figuriamoci se non serviva, poi per la teologia, per affrontare l'insegnamento della dottrina della Chiesa. Ecco, venendo meno questo, andiamo avanti. Ma ormai non solo la metafisica, ma anche la logica è venuta meno. La metafisica principalmente per spiegare il mondo, tutto ciò che è extramentale. La logica è nella mente, è il corrispettivo nell'ambito della conoscenza. Per cui oggi si dice tutto e subito dopo il contrario di tutto, senza nemmeno accorgersi che c'è la contraddizione. Anzi, la contraddizione è bella, perché fa parte dello anche se quella che una volta era appannaggio di filosofi più,
certo,
più eccelsi,
è diventata mentalità corrente.
Oggi si è sbriciolata in una maniera anche banale, ma si è sbriciolata. Per cui oggi tutto si spiega per contrapposizione, no? Dalla lotta di classe in avanti, tutto per contrapposizione. Mentre prima si spiegava tutto per analogia, cioè per gradi di approfondimento della conoscenza. Gradi di approfondimento. La verità è una e tu ne approfondisci la comprensione. No? Invece qui no, la verità viene negata e ci si illude negandola di fare dei passi avanti automaticamente. Ma adesso questo è un ampliamento.
Qual è la citazione?
Di Maritain, la filosofia morale, ma la filosofia è un volume grosso così, ho la pagina, no, per lui in una nota dice che la modernità con Hegel ha sostituito l'analogia con la dialettica. L'analogia vuol dire la realtà, l'essere, l'ente, se vogliamo usare una parola filosofica, si dà in più modi. Non c'è un solo modo di esistere, ci sono più modi differenziati. Adesso qui bisognerebbe fare una lezione di metafisica, andiamo troppo in là, ma non voglio annoiarvi. Mentre nella dialettica, la dialettica è un codice binario, 0-1, per cui io per arrivare più in là di 1 devo ammazzare l'uno e ottengo zero, poi dopo miracolosamente rinasce un nuovo uno. Non è una spiegazione, perché
c'è il mito del progresso, magnifiche sorti.
Sì, inteso in senso dialettico e non inteso in senso di approfondimento. Se prendiamo, adesso mi fate di ampliare, io amplio volentieri, ma se prendiamo l'opera di San Tommaso d'Aquino, non solo la Summa, ma tutta l'opera completa, ci accorgiamo che lui ripete sempre le stesse cose. Chiaro, ne affronta tantissimi temi. Lui da giovane ha commentato le sentenze di Pietro Lombardo e ha affrontato tutto il percorso del curriculum filosofico e teologico dell'epoca. E quindi parte nel quadro teologico, parte da da cos'è la teologia, poi la conoscenza di Dio, Dio uno, poi Dio creatore, Dio trino, poi Dio creatore, Dio che governa tutte le cose, poi la creazione degli angeli, la creazione dell'uomo, la creazione di tutta la realtà, eccetera, e va avanti così. Nelle opere successive lui riprende esattamente lo stesso schema e approfondisce. Dopodiché tu arrivi che hai dei volumi grossi così, scritti come il resto del Carlino, cioè caratteri piccolissimi, De Veritate, De Malo, eccetera, eccetera, in cui si amplia e si approfondisce la stessa cosa. Questo una volta era anche il metodo che si usava a scuola. All'elementare si cominciava, sì, a studiare l'alfabeto, i numeri, eccetera, eccetera, poi si faceva un po' di storia, anche un po' di storia romana. Alle medie si riprendeva tutto, poi si ampliava, perché man mano che cresci sei in grado di approfondire. Non è che dice buttiamo via tutto quello di prima e adesso ripartiamo da zero con un nuovo paradigma. Cioè questo schema qui non ti fa imparare le cose. Ma adesso capite che da questioni di principio si arriva a implicazioni anche per la didattica, per la vita. Adesso uno potrebbe andare, ma andiamo avanti, se no... Il problema è che tanto chi è più in grado di accorgersene, quelli che se ne accorgono, come voi qui, chiedono di correre ai ripari. Gli altri sono trascinati negli eventi, c'è poco da fare, è tanta buona gente che va in chiesa, un domani gli daranno un pezzo di plastica dicendo che è il corpo di Cristo, non se ne accorgono nemmeno, poveretti, cioè, quindi è una responsabilità grossa di chi se ne accorge. Le conseguenze sulla formazione dottrinale, teologica e filosofica del clero oggi sono spaventosamente evidenti, perché questi sono diventati preti, poi sono diventati vescovi, poi sono diventati cardinali e poi a un certo punto diventano il Padre Eterno, non so se mi spiego, il Dio 2.0, cioè, il rischio è quello lì, l'uomo che si fa Dio e non te ne accorgi nemmeno. Ecco, io qui ho fatto un piccolo ampliamento storico-filosofico, molto a flash, molto modesto, ma per dare qualche idea, no? Per cui dico, mi lascio andare, qualche considerazione, eccetera. La radice teologica, meglio si direbbe soprannaturale, perché è una questione di fede. E bisogna imparare a distinguere tra fede, o meglio, tra dottrina e teologia. La dottrina è il patrimonio degli insegnamenti che sono stati trasmessi con la Sacra Scrittura e, come dire, sintetizzati e completati e perfezionati nel Vangelo. Quindi è l'insegnamento diretto della rivelazione, la dottrina. È Dio che insegna. La teologia è la riflessione che ci facciamo noi per arrivare a tirare delle conseguenze, facendoci aiutare dalla filosofia e dalle scienze, per cui in una visione teologica c'è una parte di rivelazione e una parte umana di filosofia e di elaborazione scientifica. Le metti insieme, gli antichi cosa facevano? Facevano una premessa di rivelazione, una premessa di filosofia, e tiravano la conseguenza. Questo si chiamava sillogismo teologico, no? C'è una componente rivelata, una componente di ragione, perché la testa Dio ce l'ha data, quindi la usiamo e tiriamo le conseguenze. Allora questa era la teologia. La teologia quindi non è tutta oro colato, ci sono anche delle teologie completamente sbagliate, perché se prendi una filosofia che ti porta lontano dalla rivelazione fai dei disastri, cominci a dire comincia a dire un sacco di eresie, insomma, adesso non ti resta a fare degli esempi. La radice teologica, dicevo, meglio sarebbe dire soprannaturale, nel senso che è una questione di fede che riguarda la dottrina, di tutto questo, è certamente il progressivo indebolimento della fede, con il conseguente infiacchimento della conoscenza della dottrina cattolica e il decadimento della morale e dello stile di vita. Teniamo presenti i due livelli. Uno è quello della conoscenza, della dottrina, quindi della verità rivelata. La fede non è un sentimento, ma la fede è qualche cosa che costituisce un patrimonio di conoscenza, che non te lo dai da solo, lo apprendi da un altro che te lo rivela.
Chiedo scusa, visto che ci passiamo, è possibile dare una definizione di fede?
Scusa, sto diventando sordo, bisogna capire.
È possibile dare una definizione di fede?
Sì, la daremo quando facciamo il catechismo, perché io adesso ve la posso anche dare, però vi rimane lì, nel senso che se, però ci dobbiamo arrivare, ci dobbiamo arrivare. Se la vogliamo dare così alla spicciola, ma la possiamo trovare anche qui nei primi numeri, la fede è un atto dell'intelletto, dell'intelligenza, quindi non è un sentimento e non è un atto del cuore nel senso sentimentale del termine, semmai del cuore in senso biblico che coinvolge l'intelligenza, quindi è un atto dell'intelligenza, quindi è un giudizio, giudizio nel senso che giudico, ritengo, accetto di riconoscere che questa cosa è vera, perché chi me la rivela è credibile, ed è Dio che la rivela. Quindi, la fede è un atto dell'intelletto, il quale intelletto è mosso sì dalla volontà e dalla libertà, perché ciò che non mi è evidente, io decido di crederlo, perché mi fido della credibilità di chi me lo comunica. Il bambino che si fida della credibilità del genitore che gli insegna delle cose non le ha ancora capite lui, quindi le prende per fede, poi diventando grande si accorgerà, prima si ribellerà a 14-15 anni, poi dopo un po' dice: mamma, papà, avevi ragione, ho riscontrato nella realtà. Quindi è un atto dell'intelletto mosso dalla volontà, che è guidata dalla grazia, perché senza l'aiuto di Dio il passo di riconoscere la divinità di Gesù Cristo e non lo riesci a fare da solo, è una cosa più grande di te, però è ragionevole che tu lo faccia, non è un atto irrazionale, è ragionevole che tu lo faccia. Avremo modo di parlarne.
Se posso fare un commento solo su questo? Da questo punto di vista, l'affermazione giussaniana ripetuta tante volte che la fede è riconoscere una presenza, se la prendi solo così e la finisci lì, è un'affermazione non cattolica, perché la fede è questa roba qua. Poi il giusto, secondo me, aveva la preoccupazione di introdurre, come abbiamo detto un po' l'altra volta, in un ambiente dove il catechismo lo sapevano tutti, ma forse l'esperienza di un rapporto personale con Cristo che poi consentisse anche di trasmettere da una generazione all'altra la fede mancava, ha avuto secondo me la preoccupazione pedagogica di anche di un po' di stressare questo fatto qui, però va completata questa cosa. Allora tu incontri una presenza, una compagnia in cui la presenza misteriosa c'è e riconosci per grazia la presenza del divino, ma questo divino porta, santo cielo, un contenuto, come ci ha detto Don Alberto, quindi, e la fede è ritenere per certo questo contenuto sulla credibilità di chi te l'ho detto che Cristo è, riconoscerlo credibile è un'operazione di grazia. Se ti fermi solo al primo step, crei l'equivoco, avrò conosciuto una presenza, ho visto una compagnia, ci sto tanto bene, seguo la compagnia che se mi porta da tutta un'altra parte.
È quello che occorre approfondire per, diciamo, riconoscere la validità di una formulazione di questo tipo, è la parola riconoscimento, perché la parola riconoscimento comporta la conoscenza, la conoscenza comporta un giudizio. È chiaro che Giussani aveva ha avuto una formazione tomistica, Venegono e non solo, quindi in qualche modo certe cose erano acquisite, adesso non lo sono più, ma diciamo dagli anni, per essere generosi, dagli anni 80 in poi non lo sono più, anche da molto prima, e quindi è ovvio che tu devi, questo soprattutto con delle persone adulte bisogna arrivare a farlo, per cui
è il passo.
Naturalmente era anche affidato al buon senso delle singole persone, perché avere una persona adulta, se non è presa solo dai meccanismi del lavoro e dalle cose che purtroppo ci siamo tutti,
facciamo
quello che possiamo, siamo esseri umani, però di per sé uno non gli ci vuole molto a dire prendo in mano qualche cosa o vado a chiedere un'indicazione, se ti accontenti di fermarti lì, pazienza, non so come dire, però alla fine ti mancherà qualcosa. Comunque ognuno poi fa quello che può, non si fa un processo a nessuno, insomma. Bene, Quindi dicevo che l'infiacchimento a livello della fede ha portato un infiacchimento a livello della conoscenza della dottrina, cioè della spiegazione di tutte queste cose che in una formula come quella che ha detto lui prima sono implicite, ma bisogna cercare di renderle chiare, rendere esplicite, altrimenti rimangono parole che si ripetono e poi piano piano non si sa bene. Ti può arrivare dopo l'ultimo imbonitore che ti cambia il significato delle parole, ma tu non te ne accorgi nemmeno. Se voglio essere cattivo, dico che è quello che è successo anche nel movimento col passaggio alla nuova dirigenza, diciamo così. Però questa è un'applicazione molto particolare. Dove si indebolisce la conoscenza delle cose, poi automaticamente si indebolisce anche l'azione, anche il comportamento. Se io non ho le idee chiare, faccio delle cose che possono essere equivoche o sbagliate quasi senza accorgermene. Se poi me ne accorgo e ci metto anche del mio, c'è la malizia, c'è anche il calcolo dietro, no? Però, come dire, è ovvio che se tu non hai chiaro che cos'è la verità, che cos'è il bene, che cos'è il male, poi agisci di conseguenza, agisci in maniera pasticciata, agisci in maniera... Per cui bisogna sempre tenere presente l'aspetto conoscitivo e l'aspetto pratico dell'azione. In termini classici si dice dottrina e morale.
Sì.
La morale non è il moralismo, la morale è lo stile di comportamento, il criterio con cui decidi di fare le cose. Ok? Anche queste idee qui, se uno se le fissa dopo, gli fanno da riferimento per tutta la vita, perché adesso sto dicendo cose, in un certo senso stavo per dire scontate, ma alla fine a forza di scontare...
Non rimane più. Sì, sono agere sequitur esse, quindi se tu... non hai un concetto sano, il tuo agire che segue il tuo concetto sarà sbagliato come il tuo concetto.
Ecco, quanti anche tra i chierici, i catechisti, alla fine si sono trovati a avere la conoscenza seria della dottrina. Potrei fare un esempio di qualche anno fa. Uno dei nostri amici, non so neanche se è il caso di fare dei nomi, ma... che è un sacerdote, si è trovato a lavorare sia alla Congregazione della Dottrina della Fede che al culto divino, le cause dei santi, eccetera, ma già anni fa si era ritrovato con vescovi cardinali in curia lì e si era ritrovato per una necessità di conversazione a riferirsi ad alcuni contenuti fondamentali del catechismo della dottrina. E vescovi e cardinali che dicevano, ah sì, e dice, ma guardi, eminenza, cioè, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica. Ah,
è inquietante.
Non ci meravigliamo più di quello che succede oggi, a questo punto. E parlo almeno di, forse quasi di 10 anni fa, non dell'altro giorno.
E dopo i cardinali diventano papi.
È successo, diciamo che è successo. Diciamo che è successo.
Il processo è vita.
Diciamo che è successo.
Una fisica.
Con questo non lo diciamo proprio per affetto e rispetto del soglio di Pietro, non per demolire, ma perché ci sta a cuore, insomma, no? Vabbè, qui dopo sarebbe un ampliamento che possiamo anche fare in un secondo momento. A questo punto, se i catechisti, i parroci, non parliamo degli insegnanti di religione, ma anche dell'insegnante di qualunque cosa, perché nelle scuole l'insegnante, dopo il genitore, era un punto di riferimento adulto per i ragazzi, per i bambini. Una volta in prima e seconda elementare c'era la maestra, perché era il prolungamento della mamma. solo dalla terza si metteva un maestro maschio perché era un pochino più
virile,
più austero, più burbero, poteva intimidire i bambini, insomma, no? E, io mi ricordo ancora il maestro di terza elementare che ci faceva soggezione. Eravamo abituati con la signora prima, prima e seconda, e poi mia mamma era una sua collega, perché era maestra anche lei, quindi... Poi dipendeva dai tipi, perché dopo in quinta ho avuto un maestro che era affettuoso, anche era fantastico, ma... Ecco, è chiaro che quanti sono stati in grado di insegnare poi ai bambini, ai ragazzi, agli adulti, io mi ricordo ancora, allora si chiamava la dottrina, no? Andiamo a dottrina, la domenica pomeriggio era la dottrina, no? E avevamo dei catechisti bravi o il cappellano o qualcuno e le cose abbiamo imparate. Io ancora a casa, i regalini a fine della cosa si faceva, ti regalavano la Madonnina, ti regalavano a quelli che avevano studiato un po' di più, e allora io ho ancora a casa, dei mezzi rotti ancora, i ricordi di allora, va bene. Le omelie ne risentono. Anche qui ci sarebbe da fare, perché a me non sta bene molto chi vede tutto il male dal concilio in poi e tutto il bene prima. Sappiamo che già Pio XII lamentava il fatto che vedeva sfuggire di mano delle cose nella Chiesa, solo che lì hanno avuto la guerra, hanno avuto altre cose,
sì, per pensarci.
Per cui, però, che cominciava a penetrare anche nei seminari in tutta una serie di cose, eccetera. Adesso voi non siete ancora abbastanza vecchi come me per ricordare forse queste cose, ma bene o male, prima del concilio, molto nell'ambito della vita cristiana cattolica era ridotto alla morale. Morale intesa in senso un po' spesso moralistico. Non a caso Giussani negli anni 50 ha combattuto tantissimo contro il moralismo. Cosa voleva dire moralismo? Voleva dire si fa così perché c'è una legge che dice di fare così, una legge nella Chiesa, saggia, tutto quello che vuoi, ci sono delle regole e quindi per essere buoni cristiani stai dentro le regole. Ma ste regole perché ci sono? Ah vabbè, quello sarà compito dei teologi, dei preti, noi laici, noi cristiani rispettiamo le regole, ce le insegna la Chiesa, ci fidiamo. E va bene come punto di partenza, ma non ti puoi fermare lì da adulto. Una morale che non avesse una ragione che la spiegava, che la motivava, diventava una convenzione, per cui poteva capitare che... Cioè, insomma, il Padre Eterno non è un despota che ti dà delle regole e poi magari te ne poteva dare anche diverse, poteva darti anche il contrario, ma siccome te le ha date lui va bene per definizione. No, va bene, ma lui è la ragione del perché va bene. Dietro c'è, detto in altri termini, poi, una morale senza un'antropologia, senza una concezione dell'uomo, è come se non avesse le basi. Perché ci sono certe regole? Perché quelle regole sono le regole del buon funzionamento dell'essere umano, perché l'essere umano è fatto in una certa maniera. Io faccio sempre l'esempio dell'elettrodomestico, vai a comprare un elettrodomestico, c'è il libretto di istruzioni. Il libretto di istruzioni non è che l'ha scritto uno così per la mania di importi delle regole, no, l'ha scritto perché se rispetti quelle lì la macchina funziona bene, se non le rispetti la macchina la rompi, non funziona. Anche l'uomo ha delle regole che gli ha dato il creatore. Se vuoi che funzioni bene, devi rispettare i comandamenti, devi seguire una certa morale, altrimenti rovini la tua esistenza. Quindi dietro c'è una motivazione che è antropologica, è la struttura dell'essere umano che è fatta così. Sto dicendo cose che dovrebbero essere ovvie, ma adesso non voglio neanche annoiarvi più di tanto. Però oggi questa cosa qui non la si capisce, ma non la si capiva neanche prima del concilio se non avevi l'aiuto di qualcuno. E l'antropologia è fondata su una metafisica. Perché l'essere umano è fatto così? Perché dietro è tutta la creazione, tutto l'essere che è fatto in un certo modo. Quindi non sono principi campati per aria o convenzionali. Cioè Dio avrebbe potuto fare il contrario, avrebbe potuto fare... No, se ha fatto così vuol dire che è nella natura delle cose. E quindi il comportamento che segue questa struttura delle cose è quello che le potenzia, le valorizza. Nella condizione umana è quello che ti porta a vivere bene la terra in preparazione dell'eternità. Vabbè. Quindi omelie che risentono riducendosi a sentimentalismi o moralismi. Prima del concilio tendenzialmente erano moralistiche. Dopo sono diventate sentimentali o oggi anche politicanti, insomma, no? Ideologiche. Sfugge in tutti e due i casi qualcosa. Bisogna dire questo per completare questa appendice. Poi mi fermate quando volete, perché io sennò posso andare avanti una settimana. Ma non... Bene o male, prima del concilio c'erano due cose che hanno salvato la gente e anche la vita della Chiesa. Uno era che si sapeva cos'era l'Eucaristia, c'era anche l'adorazione eucaristica, cioè anche se c'era la messa in latino non si capiva molto, a parte che c'erano i librettini col testo a fronte e si poteva confrontare, insomma, anche se uno non ha studiato il latino. Perché... Io mi ricordo che quando ero alle medie, che cominciava, allora si studiava il latino, io mi sono andato a guardare e mi sono imparato la messa a memoria in latino, perché riuscivo a seguire, riuscivo a capire, insomma, adesso io sono un pazzo, però voglio dire, non, alla fine, perché mi sono affezionato, perché mi sono ridotto così, perché mi sono affezionato all'Eucaristia imparando la messa a memoria, ma anche i miei genitori la sapevano a memoria, cioè tutti la sapevano, chi non era in grado di studiare il latino diceva il rosario durante la messa come tante vecchiette, però almeno pregava, insomma. Però l'Eucaristia, la presenza di Cristo, ce l'avevano in mente tutti. E quindi quando si andava a ricevere l'Eucaristia si sapeva quello che si andava a fare. E poi c'era anche il pomeriggio, magari c'era l'adorazione eucaristica, quante buone anziane donne andavano all'Eucarazione, alla funzione, si diceva allora. Sì, esatto. Poi c'era la benedizione eucaristica, c'era... Io mi ricordo mia nonna che diceva, alla talora vado alla chiesa del suffragio perché c'è la funzione, no? È morta a 101 anni, ho fatto il funerale io. E l'altra cosa era la Madonna, la devozione mariana. Io mi ricordo ancora il mese di maggio, avevo 8 anni, ero un bambino, stavo a Milano Marittima, si andava al mese di maggio, in una chiesina, non c'era ancora la Stella Maris, la chiesa l'hanno costruita qualche anno dopo, c'era una chiesina minuscola, si andava lì la sera dopo cena, c'era il mese di maggio, ma c'era un clima familiare, affettivo, era intenso, perché lo capiva anche un bambino di 8 anni, facevo la terza elementare, la mia scuola era lì di fianco, e andavo a scuola a piedi la mattina, stavo poco lontano. Ecco, tutto questo ha salvato, ha compensato anche il moralismo, ma non poteva durare a lungo. Faccio un ultimo commento fuori testo. Come abbiamo fatto a ridurci così? Oltre che per una ragione filosofica e teologica che in parte ho cominciato a raccontare, anche perché bene o male i vescovi e i preti vivevano come di rendita di questa eredità. La Chiesa andava avanti da sola, per cui bastava che un buon parroco facesse le messe che doveva fare, che facesse, curasse la funzione, che tirasse su alcuni catechisti. Poi una volta c'erano le signorine anziane, no? Io mi ricordo ancora la mia signorina, si chiamava Elodia, si menziona il nome paleolitico, Elodia si chiamava, Acerbia, insegnava il catechismo ai bambini,
sì.
Oppure c'era la suora. Dopo, quando ero a Ravenna, c'erano dei ragazzi di scuola superiore, sì. Ma erano formati, insegnava il catechismo. Si è andati avanti di rendita, fino a che il contesto sociale è stato sostanzialmente informato da una cultura abbastanza cristiana, l'andare di rendita era ancora possibile. Quando il contesto culturale e sociale è cominciato a cambiare, questa è stata l'idea geniale di Gramsci, Gramsci era un genio, perché lui ha capito che bisognava sostituire l'intellettuale organico, come dicevano allora loro, che era la Chiesa, con il partito, con le idee del partito, con le idee dei comunisti, dei marxisti. Se si riusciva a fare questa operazione, non c'era bisogno di perseguitare la Chiesa direttamente. L'Unione Sovietica lo facevano, in Cina lo fanno ancora, va bene, ma la conquista in Italia sarebbe stata sostituire il pensiero cattolico con un altro pensiero. Far diventare comunisti, marxisti, i preti e i vescovi. Beh, oggi direi ci ha messo un po' di tempo, ma ci sono pienamente riusciti, salvo lodevoli eccezioni, tra cui mi fregio di appartenere. Capite com'è la faccenda? Ecco allora come fa tutto il fenomeno cattocomunista, no? O i cattolici adulti, queste robe qui, si sono ritrovati senza accorgersene a pensare non cristianamente pur andando in chiesa. Questo è il guaio in cui siamo finiti oggi, fino ai vertici oggi siamo arrivati a questo. Addirittura, siccome c'è stato un ritardo storico, questa cosa qui adesso viene fatta rivivere, risuscitare dalla Chiesa quando era già in un certo senso morta in ambiti, almeno in certi ambiti internazionali.
Anche perché certe parole inducono all'errore, senza giustizia, libertà, svuotate.
Questa cosa qui delle parole è importante.
L'agnosi, quella che
è la, bravo, è l'agnosi. Giussani citava un libro, non mi ricordo più che si chiamasse, Nella casa del padre o una roba del genere, di Padre Leguiu, che era un domenicano, fu pubblicato da Iacobù tantissimi anni fa, era un libretto verde così, un po' difficile, ma che spiegava proprio cos'è la gnosi. No, di Padre Leguiu, ma non si trova più, sono libri, non si trovano più.
Ha scritto?
Adesso non mi ricordo se è Leguillo o una roba del genere, però se andate sui miei testi lì che vi ho citato trovate in nota anche la referenza, se no me la chiedete, da qualche parte ce l'ho, ma non lo trovate più adesso quel libro lì. E lui spiegava proprio che la gnosi che cosa fa? Cambia il significato delle parole, perché tu continui a usare parole cristiane ma con un significato che non è più il loro. Io faccio sempre il paragone col virus, no? Il virus cosa fa? Mette il suo DNA al posto di quello della cellula di partenza. La cellula di partenza non si accorge di niente, però riproduce il DNA di quell'altro. È quello che succede nel mondo cattolico oggi, no? Cioè si usano parole di origine cristiana con un significato che non è più cristiano, convinti di che sia il significato cristiano, o comunque comunicandole, insegnandole così. Oggi si parla continuamente di amore, ma cos'è?
Misericordia.
La carità, misericordia non ne parliamo, ma sono parole che però vengono snaturate completamente. Vengono snaturate. Vabbè, si potrebbero analizzare una per una, ma adesso non è il momento. Quindi, crisi della fede, e conseguentemente, se hai le idee sbagliate, ne seguono anche dei comportamenti sbagliati. Per cui certamente amareggia e scandalizza e dà fastidio, e non ci aspettavamo di arrivare a questo punto, tutta questa immoralità, gli scandali sessuali del clero fino ai vescovi e ai cardinali è una cosa veramente che fa male, ma per forza, perché oltre al discorso, un altro discorso che faceva sempre Don Giussani, che riprendeva da Romano Guardini, il discorso sul potere. Bene o male, la mentalità gnostica, beh, dietro c'è il demonio evidentemente, perché avere un potere così globalizzato che fa pensare tutti allo stesso modo, in una maniera distruttiva del cristianesimo, questo lo può fare solo il demonio, non è che gli esseri umani da soli arrivano a un tale livello di capacità unificante e organizzativa, insomma, no? E lui parlava del potere ancora quando nessuno si sarebbe immaginato quello che succede oggi. Infatti, tra le altre cose, Giussani diceva, ma anche Guardini, dice, uno da solo rischia di soccombere di fronte al potere. Dice, è per questo che aiutarsi in una comunione, in una comunità, allora si parlava più che altro del movimento, è anche una forma di difesa per essere, per sostenersi, per essere più forti. Oggi ormai siamo anche alla disgregazione dei fenomeni movimentizi, perché se tu crei un movimento, un ordine religioso, te lo fanno fuori nel giro di una settimana. Allora oggi è più il lavoro di gruppi polverizzati. Questo succedeva già sotto il regime sovietico e sotto tutti i regimi, perché adesso i regimi, che siano di destra o di sinistra, sono sempre regimi. Io mi ricordo nell'80 andai in Ungheria con degli amici a trovare della gente, allora era Don Francesco Ricci che faceva queste cose qui, il grande, è stato il nostro, Don Francesco è stato il mio maestro, insomma, no? Per cui... Sì, i vecchi, quando vado a Forlì, i vecchi che mi sentono parlare, dice, ma sembra di sentire Don Francesco, dice, non le dice più nessuno queste cose. Noi siamo cresciuti con lui, abbiamo fatto l'università con lui, lui abitava in casa con noi, quindi è stata un'esperienza, era un prete di 2 metri, gli avevamo fatto fare il letto apposta, e viveva con noi, ma lui andava nei paesi dell'est. Lui seguiva tutto l'est, esclusa la Russia. La Russia la seguiva padre Romano Scalfi, che è morto poi l'anno scorso, quando è morto erano più di 90 anni. E poi ha cominciato ad andare in Africa, in America Latina. Gli mancava solo la Cina, siccome lui si chiamava Ricci, come Matteo Ricci, lui si chiamava Francesco, diceva, la Cina. Diceva, e non ce l'ha fatta arrivare, perché poveretta è morto a 61 anni di un tumore. Aveva speso tutto. Va bene, dopo ho fatto un appendice sulle, fermatemi quando volete, le radici filosofiche remote di tutto questo, no? Perché in fondo questo fenomeno qui non è nato col concilio, ci sono delle radici remote filosofiche e culturali anche in senso forte. È chiaro che, come dire, l'alveo del concilio si è trovato ad avere già dentro due correnti di pensiero che erano già latenti, erano già presenti. Se leggete l'autobiografia del cardinale Biffi, Memorie di un italiano cardinale, che era un volumone così, c'è anche una parte in cui lui parla dei tempi del concilio, di quello che succedeva dentro l'assemblea conciliare, di Dossetti, Lercaro, tutte queste cose qui, chi le ha lette le sa, tant'è vero che Paolo VI dovette intervenire e calmare, diciamo, la corrente che voleva rivoluzionare tutto e riuscire a conservare alcuni principi di fondo. Dopo di lui, Giovanni Paolo I non ha avuto il tempo di fare, anche se Luciani era uno solido, non è che Giovanni Paolo II ha fatto un lavoro enorme, non l'ha capito quasi nessuno, se volete un'altra volta ne parliamo, perché lui venendo dai paesi comunisti ha vissuto in anticipo cose che da noi sono arrivate dopo e quindi aveva già l'antidoto per superarle in un'ottica di fede. E su questo poi Ratzinger, Benedetto XVI, ha continuato su quella linea con il suo taglio più, se vogliamo, più da teologo, però, e poi alla fine non ce l'ha fatta più neanche lui, perché sia l'età che le energie, e oggi siamo arrivati al punto in cui siamo. No, dicevo prima, poi mi ho perso il filo, scusate, quando sono andato in Ungheria nell'80, lo dicevo in riferimento al fatto che oggi fare un movimento che ha una visibilità massiccia o anche un ordine religioso non ci si riesce perché ti fanno fuori. Quello che puoi fare sotto un regime, oggi il regime è politico, culturale ed ecclesiastico insieme, è quello di fare piccoli gruppi come può essere questo qui, si può anche ingrandire, ma non, che non arrivi a organizzarsi visibilmente in un movimento. E poi che questi piccoli gruppi vengano collegati tra di loro, sia attraverso iniziative personali, oggi si comunica in mille modi, sia andandosi a trovare, sia attraverso quelli che li guidano, questi piccoli gruppi. In Ungheria, quando io sono andato là, andammo a trovare gli amici di Don Francesco con una prudenza estrema, perché eravamo sotto un regime. In Ungheria, quando andavi là, per poter dormire, dovevi andare all'agenzia di Stato, si chiamava IBUS, chi c'è stato lo sa, a chiedere l'assegnazione di una stanza da letto. Cioè non potevi rivolgerti a un privato o qualcuno. Beh, se andavi in un grande albergo internazionale sì, ma voglio dire, noi eravamo ragazzi, insomma, avevamo 30 anni, non è che avessimo neanche tanti soldi da spendere, insomma, per cui andavi all'IBUS. E lì era come andare a fare il biglietto alla stazione, insomma, no? Cioè facevi la fila e poi dicevi, con un po' di inglese, di francese e di tedesco ci si arrangiava, insomma, qualcuno sapeva qualcosa, e diceva, abbiamo bisogno di, perché stiamo qui per un periodo. Ah, dice, benissimo, adesso per 3 giorni vi mandiamo qui, dopo 3 giorni devi ritornare lì a farti dare un'altra stanza da un'altra parte, capisci? La seconda volta che ci vai, quella tipa lì ha cominciato a prenderti a ben volere, ti conosce e ti dà una stanza per una settimana intera a Buda, nel posto più bello di Budapest, era un appartamento dei capi del partito, mentre prima eri a Pest in un posto più modesto. Cioè dopo un po' si creava anche questo tipo di cosa. E andiamo a conoscere di vari preti, vari cose. Lì c'erano i preti più giovani, i cappellani, che erano bravissimi, facevano dei cori. I cori era l'unica cosa che era permessa nelle parrocchie, perché c'era una tradizione musicale. Adesso scusate, i vecchi parlano, quindi ormai comincio a invecchiare, quindi parlano così a ruota libera, però sono anche cose interessanti. E in una parrocchia ci potevano essere anche 20 cori, tutti gruppettini, e quelli li lasciavano fare. Però non comunicavano tra una parrocchia e l'altra, tra una cosa e un'altra. Il collegamento lo facevano clandestinamente i cappellani, che si vedevano di nascosto e si passavano le notizie. È chiaro che quando ne beccavano uno, quello finiva male. Noi ne abbiamo conosciuto uno, si chiamava Miklos Nikola, bravissimo, e poi dopo abbiamo saputo che l'hanno beccato, quindi non so che fine abbia fatto. Ecco, adesso non siamo ancora arrivati a quello, però voglio dire, se noi abbiamo anche solo piccoli gruppi e ci colleghiamo in qualche modo così, riusciamo a lavorare. E altrimenti, vabbè. Le radici filosofiche remote, dicevo, quelle antiche, molto antiche, di tutto questo, le troviamo addirittura nel XIII secolo, 1200, contemporaneamente a San Tommaso d'Aquino, con sviluppi poi nel secolo successivo.
Che cosa succedeva a quell'epoca lì?
Già allora, c'erano sostanzialmente le prime università del mondo. Beh, Bologna, che è stata la prima in assoluto. Poi c'era Parigi e Oxford, le grandi centri universitari. Beh, Bologna era famosa per il diritto soprattutto, poi anche altre discipline scientifiche, quelle che sono venute dopo poi, comunque per il diritto canonico, il diritto. Parigi per la teologia e Oxford sia per la teologia che per la filosofia, ma anche Parigi, insomma, no? E poi tutte quante, università, si studiava tutto, università si studia tutto, no? Non è che... E poi c'erano gli studi a Napoli, gli studi minori, diciamo, no? E Sant'Alberto e San Tommaso hanno insegnato in queste università. Sant'Alberto Magni è stato il maestro di San Tommaso. E, questi si spostavano a piedi o ad orso di mulo, perché poi negli ordini mendicanti il cavallo non si poteva usare perché era simbolo dei ricchi, no? E quindi non era manco il cavallo, manco la carrozza, quindi ci mettevano 3 anni per spostarsi dalla Germania a venire a Roma e cose del genere, no? Però lo facevano. San Tommaso faceva la spola tra Napoli, Roma e Parigi più volte nella vita. Cioè, se guardate la cartina geografica, c'è una roba di San Tommaso che ho fatto con le slides anche nel mio sito. E quindi a Parigi San Tommaso era conosciuto perché ha insegnato. E a Parigi sapevano che cos'era l'analogia, l'avevano imparata da Aristotele, L'ente si dà in più modi, si dà in molti modi. È curioso che nel XX secolo i matematici hanno riscoperto questa cosa senza chiamarla analogia. Adesso qui dovrei fare un'apertura sulla matematica, ma nella teoria delle classi, nella teoria degli insiemi, si è scoperto che se tu definisci insieme in maniera univoca, in un unico modo, arrivi a delle contraddizioni. Questo l'ha scoperto Cantor, siamo alla fine dell'Ottocento. Quindi, poi dopo Russell, Whitehead e Gödel hanno fatto la teoria dei tipi e la teoria delle classi proprie e improprie. Ma sostanzialmente è la riscoperta dell'analogia dell'ente. Insieme va definito non univocamente, in più modi, a seconda di certe condizioni che ti trovi. Aristotele aveva scoperto che ente si deve dire in più modi, niente non sono univoci come intendeva Parmenide, ma una detta. Adesso non lo faccio oggi sto discorso, se no diventa enorme, magari se vi interessa ve lo andate a vedere sul sito o lo facciamo un'altra volta. Per cui è interessante che oggi si riscoprano le cose di Aristotele e di Tommaso, anche se non lo dicono quasi nessuno, perché queste cose là, però se tu queste cose qui le insegni ai ragazzi, cioè io i corsi di filosofia della natura che ho fatto ai seminaristi gli ho insegnate queste cose qua perché le devono sapere, poi se le dimenticano la settimana dopo e finiscono divorati dalle teologie di oggi, ma almeno che ne abbiano sentito dire. A Oxford l'analogia non l'hanno mai capita. A Oxford c'era un scotto che è stato beatificato e oltre perché per la storia dell'Immacolata Concezione si è salvato con quella, perché la sua filosofia era piuttosto bacata. Lui l'analogia non l'ha mai capita, per lui l'ente è univoco e dice e se lo consideriamo analogo è solo perché non abbiamo capito bene che cos'è. Tra l'altro Scotto ha un linguaggio difficilissimo e faticosissimo da capire, oscuro in una maniera tremenda. Per cui già allora, nel 1300, c'è stata la divaricazione tra le due scuole. Adesso, senza adesso dettagliare il perché, però da lì è nato quello che in filosofia si chiama il nominalismo, quindi la perdita della conoscenza della verità, detto in termini. Oggi il relativismo che abbiamo oggi lo paghiamo da quelle radici remote lì. Sarebbe interessantissimo adesso fare tutta la storia della filosofia, ve la fate fare da lui, magari che ne sa abbastanza, ma non. Da quelle radici lì nascerà il protestantesimo 3 secoli dopo, per cui la sfiducia nelle capacità dell'intelligenza, della ragione, allora la fede tutta come slancio irrazionale, tutta come sentimento, tutta come qualcosa che contraddice la ragione, e oggi è quello che è dominante anche nella Chiesa, non certo nell'insegnamento sano della Chiesa, ma in quello che io ho dei ragazzi, adesso sono agli ultimi mesi di insegnamento alla facoltà teologica, ma ho dei ragazzi che si entusiasmano anche per quello che dico, ma poi un'ora dopo si entusiasmano per quello che dice il contrario, senza accorgersene. Questo. Qualcuno mi scrive, ma ce ne sarà uno all'anno che mi scrive e dice mi raccomando continui nella sua opera perché ne abbiamo un bisogno enorme, perché qua ci insegnano solo del protestantesimo, insomma. Vabbè. Ecco, capite, le radici lontanissime sono lì. che hanno incominciato a minare il realismo della conoscenza, poi quello metafisico. Possiamo conoscere qualcosa di vero o tutto è opinione soggettiva? San Tommaso spiega benissimo la differenza quando parla della fede, la domanda di prima, la differenza tra conoscenza scientifica dimostrativa, tra opinione, dubbio, sospetto e fede. E spiega benissimo che se c'è fede non c'è né sospetto né opinione né dubbio. Nel momento in cui c'hai quegli altri hai perso di vista la fede. Cioè, se io mi fido di mia moglie, non perché adesso danno la moglie anche i preti, ma è un esempio fittizio. Se uno si fida di sua moglie, non gli viene nemmeno in mente che possa tradirlo o ingannarlo, reciprocamente dalla moglie per il marito, ovviamente, per carità. Nel momento in cui hai il sospetto che, in quel momento lei ha perso la fiducia, non c'è niente da fare. Cioè è una questione di contraddizione del significato delle parole, per cui è inutile che andiamo a dire che la fede coesiste col dubbio. Ci saranno delle alternanze al massimo in chi ha una fede debole, ma non possono stare insieme, perché è come dire che il sì e il no, due contraddittori possono coesistere. Lasciamola alla dialettica hegeliana, che forse poi Hegel non la intendeva forse neanche così, ma insomma lasciamola a queste, che le contraddizioni possono coesistere.
D'altra parte c'è qualcuno che ha detto sì sì, no no, di più viene il maligno, sbaglio.
Inutile che andiamo a dire che è una cosa vecchia, cioè che storicizziamo tutto, ai tempi di Gesù era così, oggi noi siamo Dio.2 e 2.0 e quindi diciamo diversamente, siamo i successori di Gesù, ho scritto un'altra roba sui successori, sui successori di Gesù Cristo, insomma, no? Perché ci facciamo del male. Oggi è così. Esiste qualcosa di vero o è tutto opinione soggettiva? Il relativismo. E addirittura esiste la realtà, ma chi lo sa? Forse la fa il soggetto, la facciamo noi. Se ciò che conosciamo è solo un simbolo allusivo della realtà e non è un'informazione, interessante che oggi la scienza dell'informazione, la teoria dell'informazione sta riscoprendo la forma di Aristotele. La forma che cos'era? Era quel principio immateriale, perché non è un pezzo di ferro, che fa sì che un ente, cioè qualcosa, sia quello che è e non sia qualcos'altro da quello che è. Io sono io e non sono un altro, non sono qualcos'altro. C'è un'informazione, una forma che fa sì che io sia io. C'è una forma che fa sì che questo oggetto sia questo e non sia un'altra cosa. Oggi lo si sta riscoprendo studiando la teoria dell'informazione. I biologi stanno riscoprendo, si sono rimessi a studiare Aristotele, alcuni perché hanno capito che la teoria dell'informazione di oggi parla di qualcosa che si può confrontare, o forse è la stessa cosa del principio di Aristotele della forma. Questa è la scienza vera di oggi. Bene, oggi questo simbolismo è inevitabilmente arrivato fino ad abbattere il modo di comprendere anche che cos'è un sacramento. Che cos'è la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia? Quando si dice Cristo è realmente presente nell'Eucarestia in corpo, sangue, anima e divinità, cioè non c'è più la sostanza del pane e del vino, c'è quella del corpo e sangue di Cristo. In tutti i secoli hanno ritenuto, ed è dogma di fede questo qui, perché se viene meno questo viene meno tutto, che non è che tu vai a ricevere un simbolo o semplicemente un segno di fraternità, no? Mangiamo insieme il pane, lo stesso pane comune, condividiamo lo stesso pane. No, è il corpo di Cristo. Quando Gesù ha detto questo è il mio corpo, quelli che sono venuti dopo di lui l'hanno preso alla lettera. fino a cercare di trovare un modo di avvicinarsi a comprendere come questo sia scientificamente possibile. E in San Tommaso c'è tutta una spiegazione della transustanziazione in termini che per l'epoca erano scientifici. Oggi si dice, no, ma questa è roba vecchia, è roba
medievale,
è roba di quell'epoca storica. Oggi cos'è che prevale? L'aspetto sociale. E quindi ci troviamo insieme a cena, ci troviamo il volersi bene, la carità fraterna, che poi non è più carità quella roba lì, è un sentimentalismo da quattro soldi, e l'impegno sociale, per cui dobbiamo fare i pranzi in chiesa per i poveri, insomma. Poi ci va chi vuole, e spesso anche dei delinquenti, ma comunque mi va benissimo che tu dia da mangiare i poveracci, a parte che lo puoi fare non in chiesa, in un altro posto. Dire, la comunità di Sant'Egidio a
Trastevere
mi diceva Maria Luisa, c'ha un sacco di ambienti, di stanze nell'ambito parrocchiale dove potrebbe fare tutto, no, li deve fare in chiesa, perché deve caricare la chiesa di un significato ideologico, insomma, no? Cioè, capite che dopo ci sono delle distorsioni, per carità, bravissima gente, sicuramente in buona fede, non voglio mica dire questo, però si snatura il contenuto del cristianesimo.
Posso dire una cosa?
Altro che, siamo qui apposta.
So che alcuni di noi, insomma, piace, la leggono. C'è Flannery O'Connor,
sì.
In un libro di memorie, dice: una volta ho partecipato ad una cena dove sapevo che i padroni di casa erano protestanti, e venendo a parlare dell'Eucaristia, questi dicevano: anche simbolo magnifico che unifica le persone, eccetera. E lei rispose: se quello è un simbolo, può andare al diavolo.
Sì, perché poi delle cose le diceva Chiaretone. Sì. Cioè, questo non significa che non ci sia anche il valore affettivo, il valore comunionale e il valore anche materiale, sociale, ma quelli sono frutti, sono conseguenze, non sono il fondamento. La questione della Chiesa non è fondata sulla socialità, la socialità viene di conseguenza, e non è che non ci sia, ma se tu rimuovi Cristo, il resto lo sa fare, anche i pagani sanno fare queste cose, dice Gesù nel Vangelo.
Ma tu preferisci l'originale alla copia,
sì. Sì, allora aggiungo anche un'altra cosa, che se si enfatizza solo questo aspetto qua, poi vai ad attaccare, ed è uno dei passi che si stanno facendo, anche il sacramento in uno dei suoi tre elementi, materia, forma e ministro. Perché è chiaro che se è solo un gesto comunionale, allora perché là, non so, in Thailandia, dove il cibo più diffuso è il riso, cambi, non puoi consacrare il riso, la yucca, come si dice l'altra
tutto,
volta,
cambi tutto.
Per cui se enfatizzi solo questo, arriverai a cambiare la forma, per cui avrai un'eucaristia non più valida. Sì.
E cambi anche...
Adesso è a posto.
Lei dice che...
No, ma ci davamo del tu una volta, tranquillamente.
Allora, il problema non è il Concilio Vaticano II, però noi nel nostro gruppetto, visto che dobbiamo fare quegli amici del gruppetto, siamo arrivati a chiamare il prete a dire la messa in veto sordo.
Bellissimo.
Perché, a parte che Paolo l'ha sempre sentita in veto sordo, perché se è vero che si apprendono le cose per osmosi, uno dei mezzi per cui siamo arrivati a questo è, secondo noi, la messa non sordo. E qui io mi vado, attacco ai lefebriani al 250%, perché fatti due anni dai lefebriani e calate nel loro contesto, le cose per osmosi passano. Cioè,
sì,
tu vai alla messa a veto sordo,
certo,
le loro conferenze,
certo.
E quell'ambiente ai pre anni 50 che è venuto poi a sostituirsi.
Sì, sì.
E la messa è un'altra cosa, nel senso, certo, che io, certo, mi è venuto il sospetto di non aver mai fatto la comunione finché non sono stata una messa a veto sordo celebrata consapevolmente.
Sì,
a me
mi
spiace dirlo. Però questa è la
conclusione. Sì, diciamo che questa è, forse ci dovremmo arrivare tutti, non voglio dire, è la scelta della disperazione, nel senso che le cose precipitano, e questo è evidente. È chiaro che se uno va alla messa in vetus ordo, dice sono sicuro che questa è la messa. Mentre con quello che sta succedendo adesso, come dire, cominciamo a cambiare le formule, cominciamo a cambiare la materia, cominciamo a, la messa non sarà più valida. E quindi, se tu hai la messa in vetus ordo, con la materia corretta, il modo corretto e un celebrante validamente ordinato, tu sei tranquillo, non so se mi spiego, sei sicuro che quella è la messa. Mentre di qui a qualche anno, forse con la messa che abbiamo adesso in italiano, può succedere di tutto. Questo però non è né colpa dell'italiano, né di per sé colpa dell'avere tradotto e istituito il Novus Ordo. Mi ricordo che una volta chiesero al cardinale Caffara, dice, ma si può celebrare bene e validamente la messa in Novus Ordo? E lui disse sì, la si può celebrare bene e validamente se tu hai cura della materia, della forma, del tuo comportamento nel modo di gestire e di celebrare e insegna alla gente. Certo, gli devi insegnare alla gente. Io per esempio non do la comunione in mano. Ho spiegato il perché, da un certo momento in poi l'ho fatto. Prima non c'era bisogno in qualche modo, però poi dopo lo fa. Cioè, se tu insegni alle persone un certo modo e spieghi le cose, tu puoi celebrare validamente. Così come puoi anche celebrare, se vogliamo, in maniera sciatta. Io mi ricordo quando ero bambino, c'erano i preti, c'erano la messa in latino, che la biascicavano, la tiravano via. Insomma, dipende tutto da come fai le cose. È chiaro che se noi ci troveremo ad invalidare anche il sacramento dell'ordine, perché romperanno la successione apostolica facendo dei pasticci, dopo anche il sacerdote che ti deve dire la messa in vetus ordo non sai più se è valido o no. Quindi è tutta una catena, eh? Non è che in questo momento molta gente preferisce la messa in vetus ordo, perché lì non ci sono fantasie da parte del sacerdote, mentre adesso ci sono dei preti che fanno di tutto durante la messa, per cui diventa difficile . Io mi ricordo quando ero San Bartolomeo, lui viene da lì, e c'avevo della gente che veniva da Castelmaggiore, veniva da fuori per sentir parlare di Gesù Cristo e vedere la messa fatta in un certo modo, ma non perché io fosse... Io cercavo di essere normale, non so se mai erano altri che non lo erano più, ma... Quindi di per sé non è che sia impossibile. E, tra l'altro, come dire... Nella messa in Novus Ordo ci sono anche dei canoni, per esempio il secondo canone risale al secondo secolo nelle sue origini, risale a Sant'Ippolito, quindi hanno fatto anche degli studi in cui ci sono delle cose di valore. La preghiera dell'offertorio la trovate pressoché identica nella Didache, che è un documento, è un testo degli apostoli, apostolico del 120, cioè siamo alle origini, quindi non è che non abbiano fatto anche un lavoro di ripresa di testi di valore. Per certe cose è più elaborato il canone romano, anche se è elaborato molto bene, elaborato molto bene, però voglio dire, non è... Se ci basiamo sulla ricchezza anche dei testi, tutto sta a come la si fa, a come la si vive, a come si sanno le cose. Oggi col disordine che c'è, capisco che è più facile trovare delle messe strane in italiano o nelle lingue che non la messa, ma non so quanto durerà questa cosa qua, ecco, mi auguro che duri, ma non so quanto durerà. Per cui attenzione a non attaccarsi alle forme e alle formule, ma guardare alla sostanza, ecco, questo è tutto lì, con tutto il rispetto e tutte le cose, perché va benissimo, certamente su tante cose hanno ragione i Leferiani, perché dopo il concilio è prevalsa la corrente deviata, e adesso è rinata, dopo 50 anni è prevalsa quella, però di per sé non era neanche negli intendimenti del Concilio. È chiaro che il Concilio ha risentito di due correnti che erano già coesistenti, ma che erano frutto di tutto il lavoro, di tutta la vita della Chiesa precedente. Non è che
c'è una storia di...
gli errori del Concilio sono nati al Concilio, no. Dietro c'erano già fior di teologi e di insegnamenti. Nei seminari sì, si subiva ancora l'insegnamento tradizionale, ma lo si subiva. Appena è scattata la ribellione è venuto fuori quello che già era sotto la cenere. Questo è il problema, che appunto già Pio XII si lamentava, che vedeva che le cose... Su questo dovremmo fare un'altra puntata un'altra volta, perché vedere la crisi di identità del mondo cattolico, diciamo, nel cinquantennio che precede questo, sì. Ha delle radici... Qui ho dato alcuni cenni di radici filosofiche. Mi piaceva in un altro percorso, che potremmo fare eventualmente un'altra volta, vedere le radici più prossime. Delle radici più prossime che sono state anche rilette e descritte dal Magistero sia di Giovanni Paolo II che di Benedetto, che hanno fatto, diciamo, si può vedere che cos'era successo nel mondo cattolico, soprattutto nei laici, ma di conseguenza anche nei seminari, anche nei preti. Quindi cioè, attenzione, cioè è facile cercare il capro espiatorio, ecco, uno caricando tutto sul Concilio ha risolto i problemi. È una valutazione secondo me insufficiente, cioè lì dentro sono scoppiate le contraddizioni e i problemi, ma erano già esistenti.
Talmente vero che pressavano tantissimo il Pio XII per rendire un concilio e i cardinali un po' più svegli, o meglio un po' più cattolici, tipo Siri, Ruffini di Palermo, così, dissero ai Ottaviani, sono meglio di no, perché qua sennò viene fuori il casino.
E dopo è venuto fuori, perché è venuto fuori dopo, è venuto fuori dopo. Cioè già c'era una crisi filosofica e di conseguenza anche nella teologia. La scolastica veniva ripetuta malamente, salvo rare eccezioni, sì, per carità, in una maniera che era come fare dell'archeologia, non si riusciva più a comprenderla. Si salvarono alcuni, per esempio si salvarono a Venegono le gestioni di Giussani, perché avevano alcuni maestri che riuscivano a fare vivere, toccare con mano il valore di quelle formule. In altri posti venivano ripetute. Cioè io stesso, quando ho fatto gli studi qui a Bologna dai Domenicani negli anni dal 75 all'82, come dire, mi sono sentito riproporre, grazie a Dio, io ho studiato San Tommaso in latino, non avevamo neanche i libri in italiano, va bene, però me lo sentivo riproporre in una maniera che capivo che oggi non si afferrava, e mi sono fatto il lavoro da solo, le cose che vi racconto adesso me le sono fatte io, con l'aiuto sicuramente degli strumenti che mi ha dato Giussani, con l'aiuto dello studio, con la grazia di Dio, e ho cercato di farmi una sintesi mia, mettendoci dentro anche tutti i problemi scientifici, perché uno che insegna, che studia e insegna materie di fisica deve arrivare a una sintesi. Ma quanti non ce l'hanno fatta? Non è che...
Roberto, senza introdurre l'argomento magari un'altra volta, ma quello che viene chiamato il modernismo è solo l'ultimo nome di questo processo o è una cosa diversa?
In un certo senso è l'ultimo, poi l'ultimo nel senso che è stato rievocato adesso, ma cioè, quello che sta succedendo adesso è come se lo potessimo retrodatare di 50 anni, cioè c'è stata una sospensione di 50 anni dovuta al lavoro di tamponamento fatto dai papi, che adesso ha avuto la stura, perché con l'attuale dirigenza della Chiesa siamo tornati indietro di colpo di 50 anni e abbiamo ripreso le cose che 50 anni fa bollivano in pentola. Il modernismo è nato ancora prima.
E c'è un elemento nuovo o è un'altra, è semplicemente una denominazione diversa?
La gnosi in ogni epoca ha le sue varianti, che dipendono anche dai fenomeni culturali di una data epoca. Diciamo, l'epoca del modernismo è l'epoca in cui è ormai esploso il relativismo in ambito filosofico. La parola relativismo non l'ha inventata Ratzinger,
no.
Ne parla già Pio IX, parla del relativismo religioso in certe encicliche, perché cominciavano a emergere i contatti culturali col mondo islamico, con l'Oriente, tutta una serie di cose, e lui richiama che la salvezza c'è solo in Cristo e il relativismo religioso distrugge la fede. In quell'epoca lì cominciava il relativismo dal punto di vista della filosofia, che era già maturato da Oxford in avanti, perché voglio dire, se prendiamo Hume, empirismo, adesso io non l'ho più ritrovato, ma l'avevo letto molti anni fa, ha un passo dove dice che lui, nella sua teoria della conoscenza, vuole distruggere l'impianto aristotelico tomistico, cioè c'è un odio anticristiano che, come dire, pur di distruggere il cristianesimo, siamo disposti a distruggere la ragione, a distruggere la filosofia, e ci sono riusciti. Qui è l'affermazione dell'uomo che vuole liberarsi di Dio e che vuole eccetera, vabbè, tutto il fenomeno. In questa prospettiva di relativismo ci sta il cosiddetto soggettivismo, e quindi il ridurre l'esperienza cristiana a un fatto puramente psicologico, puramente interiore. Per cui, che cos'è la fede? La fede non è tanto la conoscenza, il rispetto della dottrina, eccetera, è quello che interiormente, soggettivamente, psicologicamente io provo e vivo, e quindi sono i miei sentimenti, sono quello che sento io, e quindi alla fine ognuno ha la sua fede e non esiste più una base comune a tutti. Per questo ci fu la condanna del modernismo, perché dice, se tu mi parti con un impianto, con una concezione dell'uomo così, oltre al fatto che non comunichi più con gli altri, ma perdi il deposito, il patrimonio oggettivo della fede, perdi anche le capacità della ragione, perdi tutto, cioè rimani imprigionato in te stesso. Quindi il soggettivismo religioso, tutta l'esperienza, dopo ci sarà anche la psicologia, la psicanalisi, che favoriscono tutto questo ribollire di cose, no? Per cui è tutto una questione intima del soggetto. Questo tra l'altro politicamente faceva molto comodo ai poteri, perché la fede diventa un fatto privato.
La tua camera.
La fede diventa una dottrina. Allora, un certo liberalismo capitalista prima, poi il marxismo comunista dopo, ti dicono, va bene, l'importante è che tu pubblicamente sia un bravo imprenditore, o sia un bravo funzionario, o sia una... Capite che dopo la mentalità che abbiamo visto anche nei nostri genitori, nei nostri nonni, non nei miei in particolare, ma che circolava allora, era il cristiano, il cattolico è quello che fa bene il suo dovere. Cioè è la società, che è lo Stato che ti detta le regole di comportamento pubbliche. Poi interiormente puoi pensare quello che vuoi, ma purché sia un fatto privato, la privatizzazione della fede, no? Tutti questi discorsi qua.
Se lo vuoi riportare a un'immagine famosissima, giussaniana, quella con tutte le frecce che vanno su verso la X e poi la X che scende, come aver abolito la X che scende, siamo tornati a tutte le frecce che vanno su, tu hai la tua freccina, la tua esperienza per trovare quello che dicevamo l'altra volta in testa, se è su brutto sbagliato, io ho la mia, siamo tutte freccine che puntano verso la X, e siccome sono a questo punto tutti equivalenti, oppure ancora peggio, perché se poi dipende tutto dalle ermeneutiche o dalle interpretazioni, se tu sei un po' più intelligente di me, forse la tua freccina vale un po' di più della mia, perché poi alla fine, all'atto pratico nella società, non è vero che siano tutti uguali, ma chi è più modernismo è un fenomeno anche moltissimo intellettuale, cioè di tanti intelligentoni che hanno detto, però poi la mia freccina vale poi un po' più della tua, perché io ho letto tutti i Mega Libroni, ho letto Bultmann, ho letto quell'altro, ho letto quell'altro, ho letto tutti i tedeschi, ti fanno i libri, altri 7.000 pagine, per cui la mia freccina forse è un po' più autorevole della tua. È così, hai abolito la fede.
Sì, il fatto è, il sintomo interessante è su quelli, a partire da Giovanni Paolo II era partita la sfida, perché la Chiesa aveva recuperato coraggio con Giovanni Paolo II, prima era intimidita, questo comunque è un discorso che faremo un'altra volta, semmai. La sfida umana, culturale e cristiana è... Ma nel mondo di oggi, costruito in questo modo, si vive meglio, si sta meglio o si sta peggio? È la crisi di vivibilità della nostra società. Quindi tu costruisci pure tutta questa roba qua. Ci siamo liberati di un sacco di cose. Benissimo. Oggi siamo arrivati a un punto in cui non si riesce più a sostenere la vita. La famiglia scoppia. L'individuo impazzisce, la dissociazione, cioè oggi abbiamo una serie di patologie, le vediamo tutti i giorni, che non è, di conseguenza i suicidi, la droga come via di fuga, cioè siamo in una situazione in cui il mondo è diventato individualmente invivibile, domesticamente invivibile, la famiglia deve fare delle lotte infinite per sopravvivere, altrimenti non esiste più. Esistono forme provvisorie di tutto e del contrario di tutto. Le società, la città è ridotta come è ridotta, cioè, non si riesce più a governare, i governi non ce la fanno più, sia perché i singoli soggetti non hanno più le capacità e le competenze, perché si studia sempre peggio e di meno, ma anche perché hanno un modo di pensare che non permette di gestire un ordine pubblico, un ordine sociale. Cioè, vuol dire, noi stiamo andando a rotoli su tutto, oltre alla mancanza di rispetto anche per le cose, perché le città sono imbrattate, sono sporche, ognuno se ne frega, nessuno, il bene comune non esiste più, la politica è gestita. E poi anche la politica è prigioniera di poteri metanazionali. La globalizzazione in fondo porta a questo. Cosa contano i governi? Sei ricattato economicamente, sei ricattato finanziariamente, sei ricattato da... questa è la situazione. Quindi con questo tipo di impostazione, di scelte di vita, di cultura, di pseudo-religione, si è creato un mondo insostenibile.
Invidibile. Questo è un argomento molto forte.
Infatti Giovanni Paolo II sfidò il mondo su questo, fino dal primo giorno. Tant'è vero che tentarono di ammazzarlo, perché dava fastidio una roba del genere. Poi dopo l'hanno relativizzato, ma lui in fondo è polacco, ma in fondo lui è un teatrante, in fondo hanno cercato il più possibile neutralizzarlo, anche perché ha avuto pochi che l'hanno capito, quindi pochi collaboratori. Sì, c'era qualche cardinale, qualcuno, poi c'erano altri che appena è cambiata la bandiera sono cambiati da così a così, vuol dire che... Benedetto ha proseguito, solo che Benedetto aveva anche meno energie fisiche, era anche più, ha proseguito in quella direzione con un approfondimento intellettuale, culturale, ma se ne sono fregati. Vuol dire, il discorso che fece al Parlamento tedesco era un rilancio del diritto naturale come sfida, perché in fondo quando lui ha lanciato la sfida, provare a vivere come se Dio esistesse, per dire, avete provato a vivere come se Dio non esistesse, adesso è detto uno slogan, ma dietro c'è tutto questo qui. Avete visto il risultato? Riuscite a gestire le cose? Allora proviamo a prendere quest'altra come ipotesi di lavoro, perlomeno. Sì, hanno fatto finta di non sentire o non hanno capito proprio, per cui le cose sono andate avanti. Diceva, vabbè, adesso pian piano lo mettiamo in condizioni di doversi dimettere perché non ce la fa più e abbiamo già il ricambio, anche se forse non neanche loro prevedevano esattamente quello che sarebbe successo, però hanno avuto... Benissimo, andiamo pure fino in fondo. La situazione implode, poi dopo interverrà il Padre Eterno, perché tanto non si può andare avanti più di così. E vabbè, adesso basta, perché è che... cioè, mi avete fatto parlare a ruota libera.
Ricordare che già con le lezioni di Ratzinger tentarono con... con Bergoglio,
come non secondo,
poi già in quel momento c'era già, sì. Poi non andò così.
Il progetto era quello di Martini, cioè vuol dire, esatto. Martini voleva diventare Papa lui e non ce la fecero, perché ci fu una resistenza notevole, insomma, dopo lui era troppo vecchio e hanno dovuto prendere uno che pensavano di poter poi manipolare a modo loro, in realtà poi... Adesso le cose sono precipitate, quindi non è che... E quindi si può resistere a piccoli gruppi, cercando di collegarsi in una maniera non troppo vistosa,
non siamo ancora con l'Ungheria. Non ci arrestano però se...
Però c'è già la legge sulla transomofobia, che tu aspetta a dire così un cappellano finisce in galera molto velocemente.
Per ora no, ma io le dico adesso le cose, solo che io adesso vado solo dalle suore. Perché...
Certo, non le sente nessuno.
Per cui ho dei vecchi,
dalle suore non
c'ho dei gran vecchi, c'ho dei gran vecchi che sono anche contenti perché sentono le cose di una volta. Finché resistiamo, però insomma la situazione
non è rosea.
No, noi volendo, ma guarda che qui il vescovo, se noi mettessimo su una confraternita o cosa, lui sarebbe ben contento, non è che, anche perché in fondo che fastidio diamo, non è che...
Perché non si dà fastidio, diciamo...
Io sarei stato normalizzato in qualche modo, perché rientrerei con un'etichetta dentro qualche cosa, potremmo fare... Non è quello che crea grossi problemi, però in realtà queste cose se si moltiplicano, adesso qua Don Nicola Bussa ha raccolto attorno al Cardinale Barca più di 100 persone, insomma, no? Anzi, bisogna stare attenti che non diventi troppo grosso, perché sennò lo fanno fuori, però sono tanti gruppettini sparsi in giro per l'Italia, un po' come adesso gli devo dare una mano anch'io. Ma quindi pensiamoci, aiutiamoci come possiamo, se vi può essere utile. Se uno dice, io ho già un'altra roba, l'importante è resistere.
Esatto.
Non è che dovete venire da me. So anch'io di ambiti dove ci hanno la messa in vetusolo, benissimo. Cioè, l'importante è che uno abbia un punto di consistenza. E però attaccarsi a Cristo e non alle formule, cioè... Non è che se io passo dal latino italiano Gesù Cristo non esiste più, cioè, per l'amor di Dio, perché se no ci attacchiamo alle forme e anche questo frega alla fine. Ecco. Comunque anche le forme e le regole hanno un loro valore. Cioè...
A me interessano due cose in questo momento, così subito come reazione a caldo, quello che hai detto all'inizio sulla dottrina, se riusciamo a approfondire qualche volta insieme. Un percorso qua. E quello che dici nel video della video non è un video, è un audio, non lo so, della vivibilità come possibili vie di fuga e vie di uscita, insomma, in qualche modo, che in questo momento non mi ricordo neanche bene,
sì.
L'ho ascoltato una volta un po' velocemente, ma c'era qualche suggerimento
sì.
Di...
sì. Ma io
non adesso,
per un'altra volta se vi interessa.
Ho detto la mia così a caldo.
Sì, sì, no, ma io ce l'avevo già presente, ce l'avevo qui pronto anche per oggi, perché non sapevo cosa avremmo poi deciso concretamente. Io ho fatto in quelle due lezioni che ho citato all'inizio, che ho fatto in giro, una qui e una ad Ancona. Il percorso sulla questione della vivibilità attraverso i magisteri sostanzialmente, quindi principalmente Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e lo possiamo fare quando volete, perché lì si vede la questione della vivibilità presa come chiave di lettura e sfida culturale per annunciare Gesù Cristo, che è il lavoro che faceva sostanzialmente Giovanni Paolo II. E lì c'è una chiave di lettura, c'è una cultura lì dentro, c'è una sfida culturale al mondo di oggi, ed era quello che aveva reso prestigiosa la Chiesa, perché tutto sommato la Chiesa era diventata, anche la figura del Papa, era diventata sì, una figura morale ma un po' di secondo piano, gli si dava addosso quando faceva l'Umane Vite, quando parlava di questi questioni, l'unica cosa su cui... diciamo ancora si vedevano i vescovi, era per difendere la vita, su tutto il resto non gliene fregava niente a nessuno, questa era la situazione. Con Giovanni Paolo II scoppia una sfida culturale enorme, per cui la Chiesa era diventata prestigiosa, il Papa era una figura di primo piano di livello mondiale, era un'autorità morale, culturale, effettiva, meritevole perfino di essere combattuta, ma... era uscita da una certa privatezza, la Chiesa prima era un po' affossata. E oltretutto era una sfida alle ideologie di oggi, perché vuol dire, uno che ti veniva da due regimi, quello nazista prima e quello sovietico dopo, sapeva bene che cosa dire per sfidarli. Benedetto ha cercato di proseguire con un certo tipo di approfondimento, anche se non poteva avere lo stesso tipo di... però... E una volta, come dire, fatti fuori, in quei momenti lì la Chiesa era solo il Papa praticamente, più qualche cardinale, come poteva essere Bifi, come poteva essere anche Caffara, poteva essere qualcuno, poi il resto pian piano si è sbriciolato. Potere riprendere, almeno possedere questi contenuti, queste idee, dà la possibilità, se ci sarà un domani e chi ci sarà domani, una volta che si sia sbriciolato questa pseudo chiesa di adesso e tanto lottano tra di loro, si sbranano tra di loro alla fine, perché se non c'è una fede solida c'è solo il potere, hai capito? Come dire, rimane la struttura istituzionale che è quella che garantisce la continuità, poi sarà da rivitalizzare con dei testimoni, con della gente e quindi con delle piccole comunità, saranno i laici da questo punto di vista qui che aiutano con la grazia di Dio, se dovrà esserci una ripresa, e quindi essere preparati a questo. Io mi ricordo, finisco sempre citando l'Ungheria, quando andai là, questi cappellani ai loro giovani universitari facevano una sorta di università alternativa, di scuola alternativa, cioè gli insegnavano una lettura cristiana della storia del loro paese, per esempio, insegnavano una comprensione cristiana, quando a scuola, all'università sentivano dirsi delle cose, ma capivano che quelle lì erano ideologie, erano false. La famosa lingua di legno di cui diceva Piero Raschi, no? Che ho scritto in un'altra cosa.
Ma io ti ringrazio per quello che hai detto oggi, che comunque mi chiude diverse questioni aperte, riesco a capire meglio quello che insomma si intuiva prima. E io come prossimo passo sì, condivido il ripartire poi dai fondamenti e farsi dei chiari su quelle cose lì, che secondo me è l'anello che ci manca e su cui stiamo cadendo.
Sì.
Poi adesso con l'ipotesi di approfondire quella questione lì, insomma, io non l'ho vista, anche quella.
Se ascoltate dopo si può.
Potrebbe essere interessante, male. Quindi non so, la metto sul tavolo e poi decidiamo insieme cosa.
Sì, la prossima volta si può continuare in questa direzione prendendo quel discorso sulla viabilità che dicevo. Magari ci vuole una volta o al limite anche due, ma adesso l'importante è il cuore della questione, anche senza i dettagli, perché avete sia le audio e registrazioni e sia i testi scritti, che sono anche per certi aspetti più ampi. L'audio è più vivace, nel senso che ci sono commenti come ho fatto oggi, ci sono cose, come dire, leggere un testo è una cosa più rigorosa, ma magari sentire l'esposizione ti dà un'idea di una cosa che si morde, insomma, no? Che è più, che ha a che fare veramente con la vita. E poi dopo possiamo invece cominciare il lavoro proprio sistematico sul catechismo, insomma. Poi ci mettiamo il tempo che ci vuole, perché l'importante, come dire, il catechismo uno se lo può leggere anche da solo, ma queste applicazioni, diciamo, alla vita, che poi sono quelle che ci aiutano a capire che lì dentro c'è una ricchezza che non si afferra a una prima lettura, no? Io, a me capita, delle volte c'è già la gente, dei ragazzi che ritornano, ragazzi, anche gente di 28-30 anni, ritornano alla fede, gli suggerisci di leggere una cosa, la volta dopo hanno già letto un libro intero, no? Capisco la voracità, perché uno ne ha fame, però guardate che dobbiamo tornarci, perché altrimenti le parole sfuggono. E allora pian piano si fa anche questo tipo di lettura. A parte è la logica della liturgia, la liturgia ti fa ripetere sempre le stesse letture, le stesse cose. È chiaro che se c'è dietro qualcuno che te le spiega, te le fa toccare con mano, le assimili, altrimenti le impari, rimangono un patrimonio, ma rischiano di essere in freezer, insomma. Vabbè,
Sì, io dico...